Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati fino alle 10 di questo mercoledì 21 ottobre. E noi adesso passiamo la parola al professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, buongiorno.
Ciao Magica, buongiorno a te, ben ritrovata e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bello essere di nuovo in studio dopo tanto tempo e risentirti. Senti Max, lunedì il disegno di legge Jobmaker è passato alla Camera Bassa del Parlamento federale in attesa di essere discusso in quella alta, appunto un nuovo tipo di misura Jobmaker, da non confondersi con Jobseeker naturalmente o Jobkeeper. Se approvato questo Jobmaker, non prima del 9 novembre però, la piccola e media impresa riceverà dei sussidi fino a $200 a settimana per aiutare le assunzioni di lavoratori sotto i 35 anni di età. Raccontaci come funzionerà questo Jobmaker e se sembra un progetto promettente.
Allora, l'idea è quella di aiutare le imprese a creare nuovo lavoro e creare nuovo lavoro assumendo dei giovani, per cui nell'idea del governo c'è la volontà di dare un incentivo finanziario, dare dei soldi a imprese che assumono ragazzi che finiscono la scuola, trovando forse un mercato del lavoro, uno dei più difficili mercati del lavoro mai trovati da anni fino adesso, forse nemmeno all'epoca della Global Financial Crisis, perlomeno in Australia è stato così difficile trovare lavoro, per cui vengono dati fino a $200 a settimana per assumere ragazzi fino a 29 anni e $100 per assumere persone tra 29, tra 30 e 35 anni. Il problema è che non c'è nessun meccanismo che fa sì che le imprese possono abusare di questo sistema, anche se sono delle imprese piccole, per esempio rimpiazzando personale che ha più di 35 anni con persone invece che ne hanno di meno, e facendo questo aiutano le imprese a ridurre il costo del lavoro, oppure anche se le imprese, diciamo così, si comportassero bene, può essere una misura che resta tale, resta un annuncio, perché le imprese in un momento in cui l'economia non riparte, perché non ci sono grossi investimenti di Stato per farla riprendere, tutto quanto è basato sull'idea che il settore privato possa improvvisamente dire ah vabbè adesso non ci sono più problemi di pandemia e quindi investiamo alla grande. Ecco, questo potrebbe non succedere, quindi anche se tu hai dei gran begli incentivi per assumere personale, non hai una domanda da soddisfare e come impresa continui a tenere quei pochi lavoratori, se riesci a tenerli, perché non hai la domanda per giustificare assumere persone nuove. Per cui l'idea potrebbe forse anche funzionare, però effettivamente è da mettere, ci sono dei paletti importanti da mettere, perché le imprese o non ne approfittino creando una lotta tra chi il lavoro ce l'ha e chi il lavoro non ce l'ha, oppure dare proprio un aiuto all'economia più concreto di quello che è fatto fino adesso, che dire vabbè tanto ci pensa il settore privato perché noi come governo forse siamo troppo pigri per pensare.
Insomma, potrebbe funzionare, ma ci sono dei se e dei ma e delle tutele soprattutto da mettere in atto. Max, spostiamoci in Italia, dove nei giorni scorsi il governo ha varato la nuova manovra economica da 40 miliardi, naturalmente con l'obiettivo di recuperare terreno perduto in questi mesi di coronavirus. E purtroppo abbiamo sentito prima, le notizie non sono confortanti per quel che riguarda la pandemia in Italia. Il ministro dell'economia Roberto Gualtieri l'ha descritta come una manovra ambiziosa. Per quale motivo?
Perché anche in Italia pensano, cioè, hanno proposto di spendere parecchi soldi, quindi 40 miliardi, dando soldi tanto alla sanità, che ne ha veramente tanto bisogno, e a parte del settore pubblico che può effettivamente aiutare il resto dell'economia, per esempio assumendo insegnanti e dando dei fondi per rifare scuole. Per cui questi sono soldi che vengono o dovrebbero essere spesi, viene considerato importante perché punta sul lavoro e punta su investimenti diretti da parte dello Stato. La cosa che non dice è che questi 40 miliardi sono sì una cifra molto grande, però l'elefante nella stanza per quanto riguarda l'Italia, la decisione di cosa fare con tutti i soldi che in teoria sono possibili dall'Europa, potrebbero essere presi dall'Europa, perché i numeri sono decine di volte più grandi, e quindi se questa è una manovra che sembra ambiziosa, potrebbe diventare molto ambiziosa o super ambiziosa o enormemente ambiziosa se invece di stare lì e dire ma i soldi dell'Europa non so se li prendiamo o non li prendiamo, abbiamo paura eccetera, ci fosse una visione effettivamente di lungo periodo in cui dice vabbè, allora questo è il momento in cui effettivamente fare dei cambiamenti epocali, non per i prossimi 3 anni ma per le prossime 3 generazioni, e quindi scegliamo una linea decisionale condivisa dalla stragrande maggioranza delle persone, dei partiti del paese, e prendiamo tutti i soldi necessari per farle portarla a termine.
Ecco, forse ci vuole anche un po' di ottimismo in questo momento, Max, per sperare che questo avvenga in tempi brevi, ma speriamo, speriamo davvero. Ricordiamo che siamo con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, e spostiamoci in Cina, la cui economia continua il recupero dal coronavirus. Tra luglio e settembre la seconda economia mondiale è cresciuta del 4,9% rispetto allo stesso quarto dell'anno prima, anche se meno delle previsioni. Che cosa ci insegna questo rimbalzo cinese? È un caso unico dovuto alle caratteristiche della sua economia, o può rappresentare un esempio che potrebbe magari essere seguito da altri stati come l'Australia?
Ma allora, la gran parte dei paesi, soprattutto anglofoni, del mondo occidentale ha proprio deciso che di Cina non ne vuole sapere, per cui noi pensiamo di fare meglio e quindi ci arrangeremo in qualche altro modo. Però la Cina ha molto da insegnare a tutti quanti noi, perché tu hai visto che nel momento in cui si sono accorti di avere un problema che era in parte sfuggito di mano, sono stati molto bravi a prendere delle misure super severe, immediate, che sono la classica ricetta, come si dice, medicina amara, però in un certo senso guarisci prima. Per cui, malgrado il resto del mondo sia abbia le economie tutto sommato bloccate, che non stanno andando avanti e che come tali non possono comprare prodotti cinesi nella stessa misura in cui l'hanno fatto in passato, la Cina come paese di 1,5 miliardi di persone ha casi di Covid forse comparabili a quelli australiani a livello di numeri, quindi sono veramente molto bassi, il che vuol dire che riesce a funzionare come economia pur non avendo tutti i legami con il resto del mondo, perché in questo momento il resto del mondo si è fermato. Quindi anche se non condividiamo magari tante delle idee, delle prese di posizione eccetera che vengono da quel paese, ci sono tanti però spunti importanti da prendere e che potremmo applicare. Qua stiamo ancora discutendo se vogliamo usare le mascherine, sì o no, viene detto magari in uno stato, non viene detto nell'altro. Ecco, credo che la Cina ci dia l'esempio di come decisioni possono essere prese e che effetti possono avere.
Grazie allora Max Tani, ci diamo appuntamento per la prossima settimana sempre qui sulle frequenze di Radio SBS.
Certamente, io ringrazio te e tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.